Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Il gelo di Romano Bilenchi. Seconda puntata.
Per salire sul Monte Luca abbandonavamo la città di solito alle 8 del mattino e facevamo ritorno la sera verso le 7. Un giovedì mattina alle 6 la nonna aveva svegliato mia madre e me. Il nonno durante la notte si era sentito male, si era lamentato per molte ore, aveva parlato del suo nipote siciliano, delle proprie origini longobarde. Si era assopito per risvegliarsi poco dopo e recitare una poesia inventata lì per lì sul gatto di casa e su di me. Io e il gatto, armati di fucile, andavamo in un paese lontano per compiere aggressioni e in particolare per arraffare il portafoglio a un suo amico. A causa dell'età avanzata del nonno, la nonna si era impaurita ed era venuta a consultarsi con mia madre e con me. Ero stato mandato a chiamare il medico, un vecchio sapiente, amico di casa, che da decenni conosceva tutto della nostra famiglia e talvolta ci curava senza venire a visitarci, rimanendo nel suo studio a leggere romanzi e libri di storia. Lo avevo trovato già vestito mentre seduto in salotto beveva un caffè e mi aveva seguito subito. Per la strada mi aveva detto: «Non può essere arteriosclerosi. Ci ho giocato a carte 2 giorni fa. Tuo nonno non è malato, soltanto è troppo vecchio, come me. Proprio questo mi preoccupa. Un giorno o l'altro può spegnersi all'improvviso, come una candela arrivata alla fine. Se ne andrà anche lui per consunzione». Avevo tremato, pur sapendo che nel mondo c'era la morte, sempre pronta ad apparire. In quei giorni era morto di meningite anche un alunno della mia classe. Non volevo che il nonno mi lasciasse. Come al tempo della siccità, mi pareva di nuovo impossibile che lui fosse uguale agli altri. Era sano, non lo avevo udito mai neppure starnutire. E ora faceva una vita regolata fra le letture, il caffè e il letto. Ogni anno in estate se ne andava ai bagni, da dove mi mandava sempre la stessa cartolina di color grigio-azzurro con sopra una mongolfiera ancorata in una piazza del paese termale. Il medico si era fatto raccontare dalla nonna come il nonno aveva trascorso i giorni precedenti. Tolto il continuo, ossessivo pensiero sulla sua lontana origine da un conte longobardo fermatosi secoli fa in Lombardia e poi sceso nel centro della nostra penisola al seguito di Cillane, capo della Tuscia, un interessamento che non aveva mai raggiunto l'acme della sua passione per il podere, infatuazioni innocue, diceva alla nonna, che gli servivano a passare il tempo. Il nonno non aveva minimamente sgarrato dalle sue abitudini. Aveva scritto al nipote di Palermo pregandolo di far compiere ricerche araldiche sulla loro famiglia. Dopo un mese gli era giunto uno stemma con un cimiero dalle penne azzurre e rosse con questa dicitura: «Citando il commendatore Giovan Battista di Crolla Lanza nel suo dizionario storico blasonico delle famiglie nobili e notabili, incontriamo questa famiglia originaria del Piemonte. Furono signori di Piovesi». Il nonno era rimasto perplesso fra la signoria di Piovesi e il guerriero di Cillane. Aveva chiesto a me e a mia madre, che aveva studiato fin quasi a diventare maestra, che sapevamo dei Longobardi. Aveva voluto che gli leggessimo quello che c'era scritto sul mio libro di scuola e su quelli che la mamma aveva conservato e che dovevano, secondo lui, contenere i risultati delle ultime ricerche storiche. Rimaneva silenzioso quando mia madre gli diceva che i Longobardi erano insieme barbari e germanici. Un papa, Gregorio I, c'era scritto sul mio libro, ne parlava nei suoi dialoghi come di efferata gente, che avanzò sui nostri corpi, aggiungendo che vuota e solinga è ora la nostra terra e nessuno la abita. L'invasione era stata un flagello per il nord e il centro dell'Italia. Saccheggi di case e di chiese, espropri di terre e dovunque morti. Il nonno voleva gli ripetessimo come Agilulfo, duca di Torino, avesse conquistato l'Italia, come re Rotari avesse occupato Genova. Cercava particolari sulla conquista di Lucca e sui conti di Donoratico, città abbastanza vicina alla nostra, ma io e mia madre sapevamo soltanto quello che riportavano i libri di storia e i brani di lettura che seguivano la cronaca dei fatti. Esisteva qualche indicazione bibliografica, ma erano libri antichi, non alla portata nostra e del nonno. Infine, essendo Agilulfo duca di Torino e Torino e Piobesi in Piemonte, si era detto sicuro che stemma, albero genealogico e storia coincidessero. Discendeva da una famiglia di nobili longobardi. La nonna lo guardava sorridendo, scoteva la testa e gli diceva che lui e suo padre avevano posseduto grandi magazzini di generi vari al minuto e all'ingrosso e che lui si era staccato dalla famiglia per vivere indipendente e aveva aperto un albergo. A quanto ne sapeva lei, a quanto ne sapevano tutti in città, la sua era stata una famiglia dedita ai commerci di generazione in generazione, altro che Cillane, Agilulfo e Piobesi. Siccome il nonno si inquietava e la pregava di non preoccuparsi dei suoi affari, essa gli diceva che da vecchi si torna un po' bambini, che inseguisse pure quelle origini che si perdevano nei tempi. Ne era felice, anzi, così non avrebbe combinato guai. Io biasimavo l'atteggiamento della nonna, perché, pur valutandolo sotto molti aspetti, non riuscivo a trovarci che compatimento e anche disprezzo. Dal professore di storia e dai libri avevo appreso come nel nostro paese si fossero succedute invasioni a non finire che avevano travolto campagne e città. Pensavo che l'origine di una famiglia si potesse appurare soltanto per qualche centinaio di anni. Ma quello che era accaduto prima, nessuno poteva saperlo. E non mi sembrava strano che ci fosse chi avesse fra i suoi lontani antenati un principe longobardo o normanno o gallo o saraceno. Il medico aveva controllato i riflessi del nonno, scambiato con lui qualche parola su un avvenimento di anni prima, la fuga di un cavallo nella nostra strada in un giorno di mercato, e aveva subito detto: «Sotto questo aspetto sta bene, come immaginavo. L'arteriosclerosi acuta si mostra con altri sintomi. Non si riconoscono più neppure le persone di casa e si diventa anche cattivi. I longobardi non c'entrano. Questo, se non gli è accaduto qualche guaio al torace, è ancora un uomo sano. Talvolta, perfino da giovani, si viene colpiti da violente polmoniti che non danno febbre e difficilmente si riesce a sentirle all'auscultazione». Il nonno, con il capo ancora ornato da molti riccioli bianchi, guardava attentamente il medico e gli sorrideva. Si era tolto la camicia da notte. Aveva un torace grassoccio, con la pelle ancora fresca e tirata. Il dottore lo aveva auscultato e, scossa la testa, aveva detto: «Io non trovo proprio nulla». Fatto alzare il nonno, gli aveva palpato tutto il corpo e ha auscultato di nuovo il torace. «Il solito catarro dei fumatori, soprattutto alla base destra». Scrutati gli occhi del nonno con l'aiuto di una piccola lampadina tascabile, lo aveva invitato a seguire con lo sguardo un dito che gli muoveva rapido dinanzi agli occhi. Il piccolo termometro segnava una temperatura di 37 gradi. Poi il medico si era fatto dire che cibi il nonno aveva mangiato la sera prima e, saputolo, lo aveva sgridato come fosse un bambino. «Alla nostra età bisogna alzarsi da tavola con la fame, soprattutto dopo cena». La nonna aveva cercato di riportare il discorso sullo stato della mente del nonno, ma il medico aveva risposto: «Che parli dei Longobardi e che declami una poesia sul gatto, così, nel dormiveglia, non significa nulla. Molti hanno altre fissazioni. A 80 anni la nostra mente non è uguale a quella di un uomo di 30 anni. Può essere stata una momentanea confusione. L'importante è che di organico non ci sia nulla, e di questo sono sicuro». Infine, ci aveva detto di stare tranquilli. Sarebbe tornato nel pomeriggio. Gli avevo chiesto se potevo andare con i miei compagni sul Monte Luca e lui, sorridendo, mi aveva risposto che non solo potevo, ma che dovevo farlo. Il moto era la salute del corpo e più mi irrobustivo da giovane, meglio mi sarei trovato da vecchio. La salute si basava su due M, moderazione e movimento. La sera, mi aveva assicurato il medico, avrei trovato il nonno fresco e forte come il giorno prima. Si sarebbe rimesso in poche ore. Gli segnò delle gocce per il cuore e un lassativo a base di vegetali e se ne andò. Ero subito corso al luogo di raduno della gita. I miei compagni c'erano quasi tutti. Attendevano i pochi ritardatari. Sul principio non ero pieno di fervore e allegro al pari degli altri ragazzi. Distratto, mi sembrava di essere incapace di liberarmi dallo stordimento che lascia un sonno tenace e non potevo partecipare ai loro discorsi e ai loro canti, né fare attenzione a quanto diceva il nostro insegnante di matematica. Poi quella nebbia sparì e al suo posto trovai una pungente preoccupazione per il nonno. Ora sembravano strane anche a me la sua ostinazione sugli antenati nobili e longobardi, le avventure che avrei compiuto insieme con il gatto. Quasi drammatici mi apparivano il brusco risveglio, il racconto della nonna, il nonno così tranquillo, appoggiato al guanciale, i ricci bianchi sparsi torno alla testa, il suo corpo nudo incredibilmente giovanile. Avevo rifiutato la carica di aiutante del capo longobardo. Avevo partecipato alla lotta, ma senza impegno. Nello scendere dalla cima del monte, la strada era più in ombra del solito, con la caligine che cominciava a salire tra le piante ancora umide per la pioggia del giorno precedente. Avevamo incontrato una ragazzetta, bruna di capelli e di pelle, con il volto imbronciato, lo sguardo duro che frustava aspramente il giovane mulo che la portava. A ogni passo della bestia le gambe della ragazza si alzavano e si riabbassavano picchiando sulla pancia del mulo con movimenti scomposti. Vestiva un abito di rigatino rosa e celeste che le vecchie della montagna tessevano insieme con le mezze lane nelle lunghe giornate invernali. Quando la incrociammo guardava dinanzi a sé e senza curarsi di noi cantava uno stornello nel quale inveiva contro un'altra ragazza, Carla, di cui era gelosa. La chiamava parente di una zucca gialla, con la pelle di buccia di limone, con gli occhi turpi come una civetta. «Non vorrei essere quella Carla», aveva detto Lino. Ma nessuno aveva riso. Cessammo anche di parlare. I nostri gruppetti si erano serrati l'uno contro l'altro e il nostro silenzio portava un suggello faticoso a quello già assoluto del bosco. Guardai il professore. La cattiveria della ragazza sembrava aver colpito anche lui. Il suo corpo di uomo adulto si era assottigliato. I suoi occhi impiccioliti erano diventati vitrei. Avevamo ripreso a parlare soltanto in vista dell'abbazia. Quando entrai in casa, trovai che il nonno era morto.